Era una mattina fredda, il sole ancora timido dietro le montagne. Sofia si alzò dal letto e con gli occhi ancora assonnati si preparò un caffè veloce. Accese lo smartphone, come ogni giorno, per controllare il saldo del suo conto in banca. Ma sullo schermo apparve una scritta inquietante. Conto bloccato. Provò a ripetere l'operazione, sperando che fosse un errore temporaneo. Ma lo stesso messaggio comparve di nuovo. Il cuore iniziò a batterle più forte mentre l'ansia prendeva il sopravvento. Nessuna spiegazione, nessun avviso, solo una sensazione di vuoto crescente. Sofia chiamò immediatamente la banca, aspettandosi chiarimenti rapidi. La musica di attesa la cullò per interminabili minuti, quando finalmente una voce rispose. E purtroppo ogni speranza di risolvere la questione in un lampo svanì. Non abbiamo informazioni da fornire al momento. Come poteva essere possibile? I suoi risparmi, i suoi progetti, ogni cosa era appesa a un filo sottile. Pagare l'affitto sarebbe diventato un incubo. Persino fare la spesa era un'impresa impossibile. Uscì di corsa, decise di recarsi di persona in filiale, ma trovò solo ulteriore indifferenza e frasi di circostanza. Frustrata e terrorizzata, si sedette su una panchina deserta, con le mani tremanti. Solo in quel momento un ricordo le balenò nella mente: i suoi satoshi. Li aveva acquistati mesi prima, quasi per gioco, e se li era dimenticati. Mentre sentiva ancora il freddo pungente sulla pelle, riprese la speranza. Non erano grandi somme, ma avrebbero potuto sostenerla finché non fosse riuscita a risolvere il mistero del conto bloccato. E così, in una città che le voltava le spalle, Sofia ritrovò un appiglio per proseguire la sua vita e affrontare il domani con la determinazione di chi non si arrende mai. Come state? Io sono Carmine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Come state? Spero bene. Ricordiamo che questo è un podcast ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti. Mi raccomando, scritto tutto attaccato e piccolo. È un gruppo rivolto a chi vuole imparare Bitcoin nella sua forma più autentica. Quindi ricordo tutti che in questo gruppo non si parla di prezzo, non si parla di investimenti e non si parla di fiscalità. Si parla piuttosto di aspetti tecnici di Bitcoin, di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. Nella puntata di oggi abbiamo un ospite, probabilmente già dal titolo, dalla descrizione sapete già chi è, e quindi io non vi rubo altro tempo, assolutamente vi lascio alla puntata, ma solamente dopo la sigla.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini. Censurabilità del nostro sole.
Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti. benvenuti in una nuova puntata del nostro podcast. Come avete probabilmente visto già dal titolo, qui siamo oggi con un ospite. E ci tengo a dire una cosa: la storia che avete ascoltato all'inizio di questa puntata è una storia di fantasia, però, come scopriremo oggi, è assolutamente verosimile e può succedere a chiunque. Quindi io presenterei innanzitutto l'ospite, che è Mir Liponi. Ciao Mir, come stai?
Ciao, benissimo, grazie dell'invito, sono molto contenta di questa chiacchierata insieme.
Benissimo, benissimo. Questo è un podcast che è rivolto in generale a chi vuole imparare Bitcoin con una certa consapevolezza, tecnicamente rivolto a principianti, però insomma tutti sono i benvenuti. Innanzitutto dici un attimo chi sei, così almeno chi non ti conosce, mi sembra un po' difficile onestamente, perché sei molto nota nell'ambiente Bitcoin, però chi non ti conosce almeno ha una panoramica, un'idea generale di chi tu sei.
Allora, diciamo che magari appunto qualcuno mi conosce perché è un po' di anni che sono nell'ambiente Bitcoin, perché sono entrata nel 2014 circa e ho soprattutto lavorato a Milano. Ho avuto questa folgorazione, ho conosciuto Bitcoin, ho lasciato tutto quello che stavo facendo e con Giacomo Zucco abbiamo fondato Plan B Blockchain Lab a Milano, che era un laboratorio di ricerca, e abbiamo anche ostato 50 Bitcoin Meetup lì e niente, insomma abbiamo avuto questa avventura per 4-5 anni in cui questo laboratorio è diventato anche uno dei più importanti proprio al mondo sulla ricerca di Bitcoin. E adesso ci ritroviamo in una situazione paragonabile, perché siamo qua a Lugano, però questa volta, e c'è un bellissimo co-working, c'è un bellissimo progetto di divulgazione che è Plan B Network, e io sono Hubs Director, perché non c'è solo il co-working a Lugano, ma abbiamo altri hub che sono già aperti e si stanno aprendo in altre parti del mondo, e quindi c'è Lugano, c'è Tokyo, presto El Salvador, Torino, e poi abbiamo degli hub federati che sono a Taiwan, per esempio, e quindi crediamo moltissimo nella educazione su Bitcoin, il più open source possibile, quindi se andate sulla piattaforma planb.network troverete il 90% di risorse completamente gratis, tra le migliori che esistono in circolazione, tutorial e di tutto di più, ma crediamo anche molto nel valore del spazio fisico dove i bitcoiner si incontrano, nella community e nel futuro, diciamo molto prossimo, c'è anche tutta la parte di venture, quindi attrarre talenti e sponsorizzare i migliori progetti Bitcoin in circolazione, connettendoli con, diciamo, i fondi di investimento che possono aiutarli. Quindi questo è quello che succede in quel di Lugano e siamo veramente molto contenti di quello che sta avvenendo.
Benissimo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché anch'io credo assolutamente che la formazione, in generale l'educazione in ambito Bitcoin, sia un po' la chiave di volta, almeno per quello che io vorrei che sia l'adozione, che immagino il mio concetto di adozione sia molto molto vicino al tuo. Ok, allora, ti è successa una cosa un po' particolare. Hai avuto dei problemi, sì. Abbiamo saputo che hai avuto dei problemi con una banca, poi se vorrai ci dirai qual è, ma non è fondamentale, sì. Però come hai scoperto di avere il conto bloccato e qual è stata la tua reazione iniziale, in generale se ci vuoi raccontare un po'?
Certo, allora ormai so anche le date, perché è veramente diventato praticamente una storia che è vera, però che mi è successa. Era il 23 giugno, ho ricevuto questa email che diceva: il tuo account è stato restricted, in inglese, c'è bisogno di qualche informazione da parte tua, tutto ok, la banca in questione era Revolut, tanto l'ho taggata da tutte le parti, una banca che dovrebbe essere abbastanza snella, insomma, per cui dico vabbè, diamo queste informazioni. Scrivo al servizio clienti e mi dicono: tutto risolto in 3 ore. Vabbè, 3 ore di tempo, vabbè. Mi sveglio la mattina dopo, non era risolto assolutamente nulla, anzi mi chiedono ancora più documenti e chiedo: va bene, quanto dura? 7 giorni, altri 7 giorni, e lì mi rendo conto che ho l'operatività completamente bloccata, cioè avere l'account ristretto significa che non puoi ricevere, non puoi mandare, non puoi trasferire, gli addebiti se ti arrivano vengono automaticamente bloccati, quindi mi è arrivato quasi subito un addebito di Spotify ed è fallito, non potevo e non posso, allo stato attuale la situazione è ancora uguale, non posso fare assolutamente niente perché loro si sono presi inizialmente 7, poi 9, adesso facciamo i conti, sono 3 settimane, devono indagare loro. Che sembra veramente una roba assurda, stiamo facendo delle investigation, ma cosa dovete investigare? Vabbè, oltretutto chiedendomi una quantità di documenti improponibili, ma alcuni neanche, cioè non si possono neanche dare, soprattutto nella mia situazione. Ho provato persino a forzare la chiusura del conto e non mi fanno nemmeno chiudere il conto, cioè è una situazione veramente paradossale. Non posso fare niente, non ho neanche il diritto a tentare di chiudere sto conto. Fortunatamente non ho molto, fortunatamente sono una bitcoiner, questo significa che questo scenario per me è un disagio, un'occasione di sensibilizzazione sul tema, perché mi sono messa veramente nei panni di una persona come me, nella mia demografica. Io sono una mamma di 2 bambini e se avessi solo quel conto, mi sarei ritrovata in una situazione assurda. Come pago servizi essenziali anche solo dei bambini? Io ho un bambino, tra l'altro secondo, anche piccolo, mi sono detta, uno come paga del latte, come paga pannolini? Mi sono proprio detta, questa è una situazione criminale, perché fosse successo questo a una donna come me con 2 bambini, con un solo conto corrente, cosa doveva fare? Doveva andare a chiedere a parenti, amici. Sono 3 settimane che non posso usare un euro dei miei soldi. E poi, purtroppo lo sappiamo, non sono soldi, ma sono un credito che la banca ci ridà indietro. Ma ce ne dimentichiamo, fuori di usare i servizi bancari, sono comodi, li usano tutti. No, da contratto noi sottoscriviamo che loro ci ridanno indietro i nostri soldi e se vogliono, quando vogliono, possono fare quello che vogliono. E quindi giustamente questo è quello che hanno fatto in questo caso. L'idea che c'è un bonifico venuto fuori che loro ritengono non essere, diciamo, non rispetti i loro standard, quindi il problema è stato questo bonifico con un importo abbastanza basso, stiamo parlando di 4.000 euro, e la cosa paradossale è che questo bonifico l'ho rigirato a mio marito quando l'ho ricevuto, quindi sul mio conto Revolut in questo momento non c'è traccia di quel bonifico, quindi è assurda questa cosa, cioè quel bonifico è entrato, è stato trasferito, ma loro devono indagare su tutta la mia vita e su tutta la storia di questo bonifico, che è veramente divertentissimo. Qual è la relazione sua con queste persone? Ma come dimostro la relazione mia con queste persone? Cioè, a parte i parenti, cioè, fosse anche il mio migliore amico, ma scusi, ma cioè, cosa mi sta chiedendo? E quindi siamo veramente all'assurdo. E ripeto, per me, da bitcoiner, è una situazione per cui mi dico, ok, ovviamente un bitcoiner cosa fa? Oltre ad avere dei sats, diciamo che immagino che un bitcoiner abbia via qualche sats almeno, ha magari un secondo conto corrente perché sa che queste cose possono succedere, ha del contante, ma una persona normale un conto corrente è più che sufficiente, del contante ne tiene poco, magari ha 50 euro nel portafoglio. Quindi questi praticamente investigando sul mio conto stanno chiedendo a una persona di non poter utilizzare i soldi e tutti i servizi per 3 settimane allo stato attuale, e uno come sopravvive? E quindi insomma diciamo che ripeto, per me è più che altro stato un disagio, perché comunque ho dovuto gestire questa situazione. E poi mi sono detta che è un po' la mia filosofia di vita, che è sostituisci ai problemi opportunità. Qual è l'opportunità qui? L'opportunità è che vivo a Lugano e questo significa che 350 esercenti accettano Bitcoin qui via Lightning, e mi sono detta, mi metto alla prova, facciamo proprio questo stress test di Lugano, vediamo se lo uso Bitcoin qua, qualche volta capita, ma un conto è usarlo così sporadicamente, un conto è vivere solo di Bitcoin. Vediamo se Lugano è veramente quello che dice di essere. E quindi inizialmente ho accettato la sfida per 7, 9, adesso poi per 11 giorni alla fine ho accettato questa sfida, che inizialmente era una mia idea, che ho pubblicato questo tweet anche ironico dicendo: ho taggato Revolut Plan B, che è l'iniziativa di Lugano, col comune di Lugano e Tether, proprio di adozione di Bitcoin. E Satoshi Nakamoto stesso, grazie, li ho messi come sponsor. E, ovviamente Revolut non mi ha risposto, Satoshi Nakamoto, grazie al cielo, neanche lui mi ha risposto, ma in realtà Plan B mi ha risposto e mi ha detto: facciamolo diventare una cosa un pochino più strutturata, ti seguiamo in questi 11 giorni, quindi sono stati molto carini ad aiutarmi con i video e nella promozione di questa challenge, che è diventata un pochino più grande, e c'è stata anche una risonanza internazionale, c'è stata una risonanza nei media locali, è uscito nei giornali, e poi insomma adesso c'è stato il talk l'altro giorno qui proprio al POW, che è il nostro co-working a Lugano, in cui ho parlato specificamente di tutta questa sfida, per cui sono molto contenta, perché appunto è diventata un'opportunità di vedere se Lugano regge questo. Ho imparato e conosciuto degli esercenti nuovi, ho capito cosa manca proprio a livello di servizi, non tantissimi ma essenziali, cosa si può fare meglio, quindi per me è stato estremamente istruttivo personalmente. E poi abbiamo pensato di farla diventare proprio una sfida da accettare ad altre persone. Abbiamo qua Efrat Fenixon, che è nostra ospite, è un influencer molto famosa nel mondo Bitcoin, fa contenuti, ha un podcast gigantesco e ha accettato la sfida, quindi attualmente lei è al secondo giorno della sfida, farà una settimanina anche lei vivendo solo in Bitcoin. Perché è possibile qua a Lugano? Perché è possibile? Diciamo che ci sono dei servizi particolarmente rappresentati, a volte trovi uno o due posti che fanno altri servizi. Quello che purtroppo ho constatato è che mancano, come dicevo prima, dei servizi essenziali. Su alcuni ci stiamo lavorando, su altri c'è una bella opportunità di entrare, quindi è stata una mappatura molto, molto importante secondo me, che nei prossimi mesi mi vedrà magari cercare di spingere affinché questi servizi essenziali diventino realtà, magari andando da dei commercianti, ma in un caso c'è proprio l'idea, cioè li vai a orange pillare, ci provi, chissà mai, e in altri casi è invece l'idea proprio di fare qualcosa di più strutturato, e poi testare anche l'infrastruttura, la tecnologia, e vedere e prendere feedback da merchant, cosa molto importante, che mi sono fatta tante chiacchierate per capire cosa va, cosa non va, perché accettano, perché non accettano, cosa preferirebbero e quant'altro.
Bene, lo dico solamente per chi magari non sa, non conosce il termine, visto che molti del nostro pubblico, una buonissima parte, sono completamente no coiner, molto okay, incuriositi dall'argomento Bitcoin. Quindi orange pillare vuol dire semplicemente far comprendere a una persona l'importanza di questa tecnologia, ok? Affinché magari questa persona, in maniera del tutto volontaria, ricordatevi che se qualcuno vuole convincervi con la forza ad accettare Bitcoin, scappate a gambe levate. Bitcoin è un sistema opt-in, quindi decide chi lo vuole utilizzare in completa autonomia, ecco, con la speranza che poi magari l'altra persona che comprende la potenza di questa tecnologia, di questo strumento di libertà, possa in qualche modo adottarla e quindi entrare a far parte di questo grande network. La tua storia, Mir, è un grandissimo esempio di resilienza, dove effettivamente si cerca di trasformare qualcosa di sgradevole e negativo in qualche modo una sorta di simbolo che possa dare in qualche modo una certa spinta anche a Bitcoin. A me è successa una cosa simile. Io ancora vivevo in Europa, però ero in vacanza, mi trovavo in Sud America in quel momento, mi arriva un messaggio della banca dove mi dice: salve, deve venire in, non era una banca online, era una banca fisica, deve venire in filiale perché ci servono dei documenti, altrimenti noi non possiamo più autorizzare le sue transazioni. Il problema era che io in quel momento ero impossibilitato per ovvie ragioni ad andare in filiale, che si trovava nel paese dove vivevo, e quindi mi sono ritrovato effettivamente dall'altra parte del mondo rispetto a dove vivevo in quel momento, senza di fatto avere una carta a disposizione, senza poter pagare. Per fortuna avevo qualche satoshi da parte e in qualche modo sono riuscito a procurarmi poi dei contanti e poi chiaramente sono riuscito a condurre la mia vacanza in tranquillità. Quanto ci hai messo per curiosità a capire quali erano le motivazioni per cui il tuo conto era bloccato? Perché io in quell'occasione non avevo nessuna spiegazione. Tu quanto ci hai messo a capirlo?
No, io un paio di giorni, poi in realtà li ho proprio stressati tanto per cercare di capire quale potesse essere il problema, e quindi in realtà in un paio di giorni, ed è lì forse che sono partita con l'idea della challenge, perché ho proprio detto vabbè ciao, questa sarà una roba lunghissima e via, però mi rendo conto che ci mettano tantissimo. Peraltro anch'io anni prima avevo avuto un'esperienza ancora una volta paradossale con una banca, in questo caso... un'obiezione potrebbe essere, vabbè, ma queste cose succedono solo, non dico ai criminali, ma succedono ai bitcoiner, perché comunque i bitcoiner trafficano un po', insomma, sono esposti in questo modo, magari fanno quel bonifico sbagliato, bababà. Però a me era successo anni prima, senza essere una bitcoiner totalmente, ci hanno bloccato il conto a me e Giacomo, cointestato, e la motivazione, cioè, mi ha messo tantissimo a scoprirla, era che praticamente il cointestatario mio, appunto, non aveva firmato una normativa di qualche cosa, e quindi hanno bloccato l'operatività anche a me. Io sono arrivata al punto di sentirmi dire una delle frasi più assurde del mondo, che è stata: ci doveva pensare, cioè la prossima volta ci pensi prima di aprire un conto con quella persona. Ma ti pare una roba da dire? Poi comunque voi avete bloccato l'operatività a me, che ho sottoscritto tutto, cioè cosa state facendo? Lì abbiamo sbloccato in realtà con i social media, per cui già ai tempi comunque Giacomo aveva una buona risonanza, e quindi abbiamo veramente fatto partire una piccola campagna che aveva funzionato. Ci hanno scritto: no no, venite a firmare il documento, tutto a posto, perché non ne uscivamo, perché volevano che poi lo firmassimo online. Giacomo ha perso tutto, quindi tipico suo, vabbè, forse non avevano tutti i torti a dire che ci devo pensare ad aprire un conto contestato con una persona del genere. Infatti questo qua era solo mio come conto ed è successo lo stesso, comunque vabbè. E quindi, per dire, io lì ero veramente completamente, anche a proprio dal punto di vista cronologico, scollegata a Bitcoin. E succede, a volte succede per un errore puramente, a volte succede, come si sta discutendo adesso, e potrà succedere purtroppo anche estendendo dalle condizioni contrattuali della banca, perché si sta parlando sempre più di debanking, debancare, quindi rendere senza conto corrente delle persone per motivi anche politici, per esempio che vanno contro, dicono qualcosa che non va bene, quindi contro la libertà di espressione. Se tu dici qualcosa che non va bene, ti chiudiamo il conto, e tu quella cosa giustamente non l'avevi sottoscritta, proprio come arma di ricatto. E è uscito proprio un articolo del New York Times a maggio, quindi un paio di mesi fa, che diceva proprio: no, non hai diritto ad avere un conto corrente. Da un lato ci può stare non avere un diritto al conto corrente, però il fatto che delle persone non siano consapevoli che quando sottoscrivono ci sono queste condizioni contrattuali, e che effettivamente noi sottoscriviamo, ma che in più addirittura ci sono delle idee di renderci, di tenerci proprio, qualunque cosa facciamo, di tenerci conto corrente perché tanto lo possono fare, insomma è proprio un'estensione contro i diritti umani, quindi si amplia la faccenda. E quindi è un tema caldo, che purtroppo sta peggiorando, ma esiste un'alternativa che si chiama Bitcoin, e che, come dicevi tu prima, hai usato i tuoi sats, quindi non tutti siamo in territori privilegiati come Lugano, perché veramente più di 350 esercizi è una concentrazione altissima, credo una delle maggiori al mondo. Io ho vissuto in El Salvador 2 anni per 2 mesi, quindi per un totale di 4 mesi, quindi ero proprio al Zonte, dove c'è la massima concentrazione di esercenti che accettano Bitcoin, e non sono così tanti, anche perché il Zonte è piccolo. Lo stesso El Salvador sì, ha le catene che accettano Bitcoin, e questo effettivamente è veramente utile e comodo, però forse è l'unico altro caso paragonabile. Costa Rica c'è un'economia circolare molto ampia, ma diciamo che la maggioranza dei posti magari hanno Mi dicevano a Milano forse 50, siamo ormai sui 50 esercenti che accettano Bitcoin, ma ovviamente su un territorio come quello milanese è nulla. Quindi la media è magari in una città grande avere appunto 20, 30, 40, 50 esercenti, ma sono molto ottimista secondo me.
Beh, intanto ti volevo dire che ti è andata bene col conto cointestato, perché pensa se lo avessi aperto col cugino, il famoso cugino di Giacomo, cosa
Esatto, col
sarebbe,
cugino di Giaconzucco, esatto.
cosa sarebbe potuto
Eh sì. È
succedere?
sempre bene fare due due diligence con le persone con cui apriamo un conto corrente. In effetti mi sembra una buona raccomandazione, non è una cosa che un consulente bancario dovrebbe dire alla persona di fronte. Però sì, hanno tutto il potere, quindi tranquillamente ti guardano in faccia e ti dicono anche una frase del genere, no?
Certo.
Cioè, ci pensi la prossima volta? E in effetti ci ho pensato, ha ragione.
Senti, nella tua situazione analoga alla mia, la sfida iniziale che mi sono dovuto trovare ad affrontare quando mi hanno chiuso il conto è stata banalmente quella di, ok, adesso come pago il taxi, come vado al
Eh
ristorante?
sì.
Tu invece, quali sono state le sfide più
Sì,
urgenti che hai dovuto affrontare dopo il blocco del conto?
Allora, i primi giorni ero in uno stadio di vabbè, posso fare tutto, sono onnipotente. Verso il terzo quarto sono venute fuori un po' di magagne, nel senso che lì avevo due o tre sfide, di cui tipo una si è verificata come semplicissima, ma non avrei mai detto. Praticamente devo fare la conversione della patente e avevano bisogno di un esame della vista. Ma sembrava una roba di livello di difficoltà alto, perché esame della vista da pagare in Bitcoin, in realtà era di fronte al coworking, c'è cioè un ottico che accetta Bitcoin e ho risolto in mezz'ora tutto quanto, è stato veramente un successo.
Fantastico.
Però poi mi sono resa conto che ci sono delle cose che non potevo prendere, quindi ho dovuto trovare dei servizi intermediari e queste sono state la spesa, quindi ho usato Bitrefill. Con i buoni appunto di Bitrefill che ho caricato in Bitcoin e si fanno intermediari, nel senso che poi il buono viene accettato dalla Coop, che è il supermercato qui in Svizzera, e quindi di fatto loro accettano Fiat, ma io no, perché il mio criterio della sfida era non toccare Fiat in nessun modo, ma ovviamente un po' di barbatrucchi me li sono concessi, quindi il più possibile pagare in Bitcoin diretti, ma se non è possibile, insomma, in qualche modo troverà una soluzione. Le soluzioni mediamente sono state appunto utilizzare Bitrefill. L'altra è magari farsi offrire, oh, nel senso che la community ti salva sempre, specie se c'è una community grande come qui a Lugano, quindi qualcuno mi ha offerto qualche servizio, qualche pranzo che mi serviva. Eh sì, per forza, community Bitcoiner è una ricchezza. Io non dovevo toccare Fiat, loro potevano fare quello che volevano. O
Certo.
magari anche in quel caso ci sono servizi come Vexel che ti permettono, non l'ho usato io personalmente in questo caso, ma ti permettono di dare sets in cambio di contante, quindi diciamo che anche in quel modo si poteva ottenere. Ci sono delle carte prepagate non KYC con importi magari bassi con cui puoi pagare, quindi tu le carichi con Bitcoin, però di fatto gli esercenti hanno solo Fiat, quindi devi trovare un po' di soluzione. E poi l'altra, magari ti ritrovi davanti alla situazione in cui dici: ah, ho la babysitter dei miei bambini, aspetta, come la pago?
Beh, quella la
E
orange
quindi devi
pill.
orange pillare,
Esatto.
esatto. E quindi ti ritrovi nella situazione di dover proprio spiegare questo. E quindi diciamo, magari un pasto fuori qui a Lugano è facilissimo. Andare dal parrucchiere, ce ne sono un bel po', cosa che ho fatto, da pagare in sats, sono tantissimi ottici, la farmacia, nessun problema. Quello che secondo me è la più grossa mancanza è proprio sui trasporti. Non c'è la possibilità di comprare benzina, ho constatato, perché in Italia c'è tramite Bitrefill Kuwait, accettano come pompe, qui no. E quindi lì c'è un bel buco da riempire, l'altra non è possibile pagare le bollette. E effettivamente questa è una mancanza importante. Non ho trovato un dentista, ma quello secondo me si orangipilla senza grossi problemi. E sui trasporti, i treni in questo momento non si può utilizzare Bitcoin direttamente, ma nei prossimi mesi, da settembre, ci sarà un servizio con una startup che abbiamo incubata proprio qui nel coworking, che ha già un accordo con SBB, che sono le ferrovie svizzere, in cui sarà possibile tramite la loro app pagare direttamente in Bitcoin il treno. E quindi, insomma, diciamo che si va verso la copertura totale, ma gradualmente, e quindi questo significa che qualcosa potresti aver bisogno di chiedere a qualcuno o trovare uno stratagemma anche un po' più complicato di B3Fill. Però devo dire che non ho fallito in nessuno delle cose che mi ero riproposta. È vero che in 11 giorni affronti un bel po' di situazioni, ma non tutto lo spettro. Quindi ovviamente ho potuto non toccare la macchina. Quindi se avessi avuto però bisogno di benzina era decisamente un problema. Lì è la classica situazione in cui ti dicevo devo farmi offrire la benzina da
Certo.
qualcuno e gli do sazza in cambio. Quindi sì, ci sono state queste situazioni. Però la maggioranza, direi il 90%, ho pagato direttamente dall'esercente con il mio POS, cioè con il loro POS, scusami, dal mio cellulare. Quindi l'altro giorno che abbiamo fatto questo talk qui a Lugano in cui ho spiegato anche praticamente come ho fatto la mia sfida, c'è stata tutta una parte in cui spiegavo come, non sono andata nello specifico di come avere Bitcoin, davo per presupposto che uno avesse già via degli sats, però siamo andati nello specifico di che wallet utilizzare, di qual è la migliore situazione ideale, quella diciamo più semplice alla portata. Quindi sono andata un po' a vedere la casistica che va, insomma, da adesso so che è Bitcoin per principianti, ma dal proprio nodo Lightning, perché qui a Lugano sono tutte transazioni Lightning, da avere il proprio nodo su Lightning connesso nell'app mobile tramite Zeus e usi tutto sotto Tor, che fanno un po' i paranoici, usa Phoenix, cosa che ho usato anch'io, comodissimo wallet, però magari può avere una frizione di entrata, usa Wallet of Satoshi che è subito pronto, è custodial. Quindi questo vuol dire che non detieni, cioè, insomma, il nodo e tutto il resto non detieni esattamente tu i tuoi sats, però per iniziare può essere un buon compromesso se al patto che poi migliori diciamo, il tuo setup. Però la prima cosa è proprio avere questo wallet in cui avere i sats e vai in giro e col tuo bel QR code lo inquadri, paghi. Pronti via, in realtà è molto più semplice, c'è meno barriera tecnologica di quello che uno si mette in testa. Anche i commercianti a volte hanno un po' paura, dicono: no, ma io non sono tecnologico, e hanno di fianco un POS delle carte di credito che funziona esattamente, non esattamente, ma in maniera molto similare, ma questo non li spaventa, mentre l'idea di usare Bitcoin c'hanno sempre un pochino di ansia di quello che succede. E lì ti rendi conto che è proprio un lavoro di educazione, di cambio di mindset rispetto a questa barriera di fatto praticamente non esistente. Però insomma, alla fine devo dire che a Lugano quasi tutti mi hanno detto sì, una mi ha risposto no, ma perché lei non sapeva che accettassero Bitcoin, ma invece il fratello lo sapeva. E tra l'altro sono tornata, potevo pagare in fiat, ero fuori dalla sfida e mi ha detto lui per primo no, no, Bitcoin. Quindi mi ha fatto strapiacere questa cosa,
Ottimo.
perché ho detto bene, bene. Sì, abbiamo proprio cambiato lo standard. Però lì in quel posto mi diceva che ero la seconda che pagava in Bitcoin, quindi in realtà ho avuto tre transazioni in tutta dal 2023, credo. Quindi insomma, c'è tanto da fare anche a livello di adozione, insomma. Quindi la possibilità c'è, ma l'utilizzo è ancora abbastanza basso.
Vi interrompo solo per pochissimo tempo. Voglio solo ricordarti che questo di qui è un podcast assolutamente autogestito. Purtroppo, ahimè, non abbiamo ancora uno sponsor, non ce l'abbiamo ancora, o quantomeno non abbiamo avuto richieste di sponsor che rispecchiano i nostri ideali, quindi di fatto non ce l'abbiamo. Quindi l'unica benzina siete assolutamente voi che state ascoltando questo podcast. E come potete sostenere il mio lavoro? Come vedete, già vi sto portando anche qualche ospite d'eccezione, di cui sono molto onorato di aver portato all'interno di questo podcast. Però come potete sostenere il mio lavoro? È molto semplice. Nessuna donazione, semplicemente quello che ti chiedo, e lo chiedo proprio a te che stai ascoltando questo episodio, è una condivisione. Condividi la puntata che più ti è piaciuta, condividi un articolo del nostro gruppo Bitcoin Principianti, dacci la benzina per poter continuare ogni settimana a registrare un nuovo episodio. Ricordati di non fare l'errore di pensare che tanto lo farà qualcun altro. Purtroppo, ragazzi, io vorrei molte più condivisioni perché dedico veramente tante energie a questo progetto e quindi mi serve proprio la tua condivisione, di te che stai ascoltando. Se sono un appuntamento fisso, se i miei contenuti in qualche modo pensi ti possano arricchire, a te non costa nulla, è solo una condivisione. Per me è una grande spinta di motivazione. Ti lascio alla puntata. Assolutamente, e, giusto per una mia curiosità personale, visto che hai citato Lightning, il nodo, Zeus collegato al nodo, Wallet of Satoshi, Phoenix, tra l'altro volevo anche sottolineare, visto che sono un po' preciso su queste cose, che Wallet of Satoshi non solo è custodian, ma è anche closed source, quindi sicuramente può essere una buona... Sì. Una buona porta d'ingresso, ma deve rimanere solamente una porta d'ingresso dal mio punto di vista. Io ti volevo chiedere...
Sì, assolutamente.
I problemi tecnici invece con Lightning ne hai affrontati? Qualche volta qualche pagamento ti è fallito? Qualcosina del genere?
Allora, in sincerità, no, non durante la sfida, è andata molto liscia, non c'è stato alcun problema, ma sì, qualche volta può succedere, perché la tecnologia che viene utilizzata a Lugano è stata estremamente pionieristica, perché sono stati tra i primissimi ad utilizzare veramente nodi Lightning, e quindi stiamo proprio anche qua, proprio al... come Plan B Network e altre Plan B come iniziativa, e il comune si sta aprendo una tavola di lavoro per rivedere leggermente la tecnologia e aggiornarla, perché può capitare che vada più lentamente del previsto la conferma da parte del merchant sul POS, e quindi dovrebbe essere immediato come sul tuo wallet, ma in realtà ci mette normalmente, io questa settimana, sempre 10 secondi, che forse è un filino tanto ma accettabile. Purtroppo ci sono volte in cui va a minuti e questa cosa non va bene. È raro che succeda, ma succede, quindi stiamo lavorando dal punto di vista proprio di renderlo più aggiornato, più veloce, più competitivo, ed è una cosa molto importante, insomma, per tutti, ovviamente.
Probabilmente il front end del merchant si refresha ogni tot e quindi c'è un attimo di...
Sì,
di
ritardo. Cioè... Sì, sì, può succedere, però si può arrivare al punto che succeda praticamente mai, quindi questo è l'obiettivo.
Benissimo, tra l'altro io sono un grande estimatore di Lightning e tutto il resto che sta nascendo come Layer 2 dal mio punto di vista non è puro come Lightning, quindi io sto vedendo gli sviluppi in questi ultimi anni di Lightning, devo dire rispetto qualche anno fa si sono fatti tanti passi avanti. All'inizio su 10 pagamenti sì, magari ne fallivano la metà, adesso su 10 pagamenti
adesso è
0 punto qualcosa.
Sì, no, io non ho mai avuto problemi di fallimento da parte di Lightning. Oddio, una volta mesi fa, però l'ho rifatta e la seconda volta è andata bene, quindi sì, effettivamente nella casistica di pressoché zero, ecco, considerato che ne ho fatti un bel po' ultimamente. E, sì, e noi tra l'altro qua a Lugano, un'altra cosa che abbiamo, visto che parliamo di Layer 2 scalabilità, abbiamo qua Arc Labs, e quindi ci saranno anche degli esperimenti con Arc nei prossimi mesi come possibilità di pagamento, quindi siamo molto pionieristici anche da quel punto di vista, perché comunque possono avere dei casi d'uso e una sovrapposizione in cui uno aiuta l'altro. E tu tieni presente che io amo Lightning poi in maniera particolare, perché io l'ho conosciuto che era un white paper, nel senso che proprio chi ha creato il primo white paper era con noi, ci faceva vedere proprio E insomma, tutta la teoria dietro, ecco, io l'ho conosciuto teoricamente, per cui per me poi averlo visto funzionare i primi esperimenti è sempre qualcosa di miracoloso, è qualcosa che dico, vabbè, c'erano delle parole che non capivo assolutamente scritte lì sopra, ma mi sembrava della gente volenterosa e molto innovativa. E quindi ogni volta che lo faccio ho proprio questa sensazione, ma allora funziona, non ho, dopo anni, dopo 10 anni sarà. Non ho ancora, diciamo, non ho ancora realizzato che funzioni così tanto, così bene e dappertutto, è sempre un po' miracoloso. Quindi sono particolarmente affezionata a Lightning come tipo di tecnologia.
Io mi sorprendo ancora ogni pagamento inviato e ricevuto, quindi è come un po' una
Allora non
magia.
sono
Senti,
l'unica. Sì, è lo stesso, è lo stesso.
quando a me è successo più o meno quello che è successo a te col conto, poi sono ovviamente ritornato dalla vacanza, io ho capito veramente di avere in mano un superpotere che si chiama Bitcoin. Nel tuo caso c'è stato un momento invece in cui hai pensato che Bitcoin non sarebbe stato sufficiente a risolvere i tuoi problemi? Oppure ti ha incoraggiato particolarmente tutto questo che si sta facendo?
Ma in realtà sono partita molto più negativa in questo caso, cioè pensavo veramente sarebbe stato più difficile fare la maggioranza delle cose, quindi mi ha sorpreso in positivo. Ma ripeto, qui c'è una concentrazione tale per cui effettivamente riesce a coprire tantissimi servizi. E io vengo da un mondo in cui, vengo da una storia su Bitcoin in cui c'era veramente poco o niente, quindi per me sembra già assurdo riuscire a usarlo così tanto, quindi sicuramente condivido il fatto che sia un superpotere, qualcosa che ti rende, è il tuo scudo e te lo porti dietro e sai che quel valore che hai è completamente tuo e nessuno te lo può togliere, quindi hai una consapevolezza diversa. L'adozione è una grossa sfida, da qui a renderlo la realtà di tutti i giorni. In questo momento ci sono vari esperimenti nel mondo e quello di Lugano non è un esperimento grassroots, è un esperimento che in realtà è un po' top down, perché c'è comunque l'aiuto fondamentale delle amministrazioni, che sono loro che hanno spedito il POS e dato la possibilità a tutti gli esercenti di accettarlo o meno. Quindi diciamo che si sta provando un po' tutte le strade, anche quella magari un po' meno spontanea come a Lugano, che però sta dimostrando che se c'è una collaborazione può essere molto interessante. Però da altre parti invece in realtà sono proprio le persone, per esempio a Berlin, che è in El Salvador, dove è una piccola città sulle montagne, dove in realtà la concentrazione di persone che accettano Lightning è altissima, sono proprio loro che vedono nel loro wallet i sats crescere, si creano di un'economia circolare perché accettano e pagano i fornitori in sats, quindi si crea proprio quella piccola, come dire, concentrazione per cui. Questo ce l'ha insegnato uno dei primissimi esperimenti di economia circolare che è italiano, a Rovereto. La Bitcoin Valley è stata probabilmente la prima al mondo, forse insieme ad Amsterdam, no, non era Amsterdam, Arnhem in Olanda, ad avere una concentrazione così alta di esercenti, ma l'idea era proprio, il bar di fianco a me accetta Bitcoin. Io non lo sto ancora accettando, quindi creare anche un po' di competizione, no? Non solo il fatto che io pago i fornitori e poi dopo loro pagano in Bitcoin e tutto circola, ma anche il fatto che è una buona occasione di marketing, ma anche una buona occasione per dire, per vedere. Molte delle persone a Berlin vedono il valore crescere di Bitcoin e dicono, caspita, ma questo è un guadagno, qualcosa che mi salva dall'inflazione, mi salva dal perdere i miei guadagni, no? La volatilità in questo caso vista positivamente, ovviamente quando a lungo termine, e vedono e hanno bisogno di questo valore in più. In posti come Lugano, ovviamente, la gente è tranquilla economicamente, quindi vedono meno. Tanto è vero che è un po' deludente, ma così è, loro convertono quasi tutti, quasi la totalità immediatamente in fiat, quindi di fatto non si vanno a prendere i vantaggi migliori di Bitcoin proprio contro l'inflazione, contro insomma anche non se li tengono, insomma, la verità, quasi nessuno. Peccato, è anche quello, tanto lavoro di educazione.
Questo sì, è effettivamente una cosa che in Europa secondo me si può riscontrare un po' abbastanza frequentemente, non solo diciamo secondo me a Lugano, ma anche negli esercenti che in Italia accettano Bitcoin. È un po' diverso, devo dire, fuori dall'Europa, in particolare nella zona dell'America Latina, che è quella che conosco un po' meglio, ovviamente. E lì è un po' diverso perché lì c'è proprio la necessità, no? Di avere valuta forte, quindi chi riceve dei sas
Certo,
invece
esatto.
si ritiene molto, molto,
Esatto.
molto, molto cari, come si suol dire. E è una cosa, quella della chiusura del conto, che effettivamente fin quando non ti capita, pensi che sia quasi una cosa impossibile? Sì, se sei un bitcoiner magari
Sì, assolutamente.
hai sentito qualcuno a cui è successo. Quindi a te in che modo questa situazione ha cambiato la percezione del sistema bancario? Perché immagino che, cioè, immagino perché lo so, ma comunque in generale è abbastanza impattante vedere il proprio conto limitato da un giorno all'altro,
Sì.
perché alla fine sono il frutto del tuo lavoro, i tuoi soldi di fatto.
Sì, ma a me quello che forse, cioè, mi ha fatto realizzare completamente è proprio provare a fare delle banalissime transazioni, pagare gli addebiti e vederli fallire e dici, ah ma cavolo, cioè, non posso fare una cosa normalissima, cioè pagare Spotify, voglio dire, e anche lì ho risolto tramite Bitrefill, ma dici, ma cosa ho fatto? Ma anche queste le parole che utilizzano, come dobbiamo investigare, dici, ma cos'è? Cioè, nel senso, sono una criminale. Io gliel'ho scritto anche in chat a un certo punto, perché poi a quel punto mi diverto anche un po' con l'assistenza clienti, cosa devo fare? Non lo so, cioè il conto bloccato, non sta succedendo niente. Però ho detto, cioè, mi state trattando come una criminale, cioè, cosa ho fatto? Nel senso, sono una mamma di famiglia, con due bambini, ho un addebiti, cioè, tutto abbastanza tranquillo, veramente, cioè, al netto veramente di 2 o 3 bonifici l'anno, che magari su cui da Bitcoiner, chiamiamoli così, senza sbilanciarci troppo. E quindi, diciamo, realizzato in quel momento, quando vedevo proprio la transazione con sopra la linea, o provavo a far uscire i soldi e tutto veniva rimbalzato indietro, ho capito di non avere potere. Non avevo più, il potere di muovere quelli che di fatto alla fine. Li chiami soldi tuoi, ma non sono soldi tuoi, anch'io me lo ripeto, non sono soldi tuoi, ma poi di fatto ci credo perché mi danno e mi concedono questa disponibilità di usarli che alla fine mi riconvinco che siano miei, ma non sono mai stati miei nel momento in cui sono depositati su un conto corrente, in cui peraltro sono un credito virtuale, cioè la quantità di passaggi con cui gentilmente ti ridanno indietro quelli che credi essere i tuoi soldi, cioè sono lì, sono chiari Però la maggioranza delle persone non ce l'ha chiara, e anche noi che da Bitcoin un po' ce lo dimentichiamo. E succede sempre ad altri, succede sempre magari agli unbanked, no? Quelli senza banca.
Eh sì.
A me hanno un po' preso in giro, ma di fatto, cioè, se io avessi avuto solo questo conto corrente, diventavo unbanked, a Lugano, che fa ridere, però
Il
quello era.
paradosso.
Cioè. È il paradosso, però basta un tasto, cioè dobbiamo metterci in testa che per queste persone basta un tasto su un terminale e hanno la nostra vita completamente, come dire, bloccata, in controllo e tutto il resto. Se non usciamo dalla mentalità che queste cose succedono solo ai criminali o alle persone che fanno qualcosa di male o le banche comunque alla fine sono tanto carine e gentili, quando ti succede è anche peggio perché non hai preparato proprio niente. Quindi il Bitcoin, almeno nel suo mindset paranoico, se lo continua a ripetere, pensa che tanto a lui non succederà, perché tutti lo pensiamo, tanto
È
succederà
così.
all'altro, no? E poi, sai, poi c'è questa idea del Bitcoiner, no? Che è questo personaggio che sta dietro al computer col cappuccio nero, no? E io sono una Bitcoiner ovviamente da tanto tempo, ma non ho la tipica immagine del Bitcoiner, quindi secondo me anche questo è importante ed è una cosa che nella mia sfida ho voluto portare avanti, cioè non siamo necessariamente l'immagine del Bitcoiner shady, criminale, nerd. Io sono molto nerd, però almeno l'aspetto non è nerd. E sono una persona, diciamo, più normale d'aspetto e come stile di vita, quindi in questo modo le persone possono un pochino di più immedesimarsi e capire, purtroppo, che è molto più semplice che questo succeda di quanto pensino.
Eh certo, è proprio così. E quindi non so se ad esempio dovessi dare un consiglio a chi si trova nella tua stessa condizione, Bitcoiner o no coiner? Non so, ci sarebbe qualche consiglio che potresti dare? Oppure, diciamo, è tutto abbastanza
Allora,
spontaneo,
sì.
dimmi un po'.
Io direi che comunque ha senso diversificare di per sé, quindi se sei un no coiner, ma prendi qualche sazza, non si sa mai, tieni qualche contante, perché no, un pochino d'oro, perché gli scenari sono possibili di tutti i tipi, cioè voglio dire, ti senti più sicuro, sei tranquillo, se poi non succede niente, non hai fatto degli investimenti folli, ma ha senso. E per i bitcoiner, magari appunto considera di avere una strategia, magari di DCA o spend and replace. Io sono una hodler, cioè quindi lo dico un po' sorridendo, perché io vengo dai primi anni e quindi siamo tutti un po' condizionati a essere degli hodler, però di fatto se c'è da spendere, vedo anche dei vantaggi a spendere, quindi questo significa che cosa sono queste strategie di cui parlavo? Il DCA è comunque, non so se ne avete già parlato in altre puntate, ma
No.
l'idea è che fai un piano di accumulo con Bitcoin ogni mese con un tot, 10 euro, stavo dicendo 10 franchi, ormai vivo proprio in Svizzera, 10 euro, 50, 100 che ogni mese metti via in Bitcoin e che viene fatto tramite queste app e servizi in maniera automatica, non ci devi pensare e rimane sempre fisso e costante, così non è neanche il pensiero, oddio, quanto ci devo mettere questo mese, la volatilità e bababà. È un metodo molto semplice e facile per mettere via qualche Bitcoin. E l'altro, quando spendi Bitcoin, le rimpiazzi subito, per cui le ricompri e rimani sempre più o meno allo stesso livello di Bitcoin. Quindi diciamo che internamente è una sorta di sì, spendi ma rimpiazzi. Quindi è diciamo la versione un po' più aggiornata del spendi e poi ritorna a essere un hodler fino alla volta dopo in cui spenderai. Quindi qualcosa gira, si muove, testiamo le infrastrutture, diamo anche qualche sats ai commercianti che insomma li accettano. È anche un modo per ringraziarli di tutto ciò. E quindi alla fine credo che siano queste le due cose da fare per chi è un bitcoiner invece, ecco.
Ottimo, io voglio solo aggiungere un dettaglio che spesso, ovviamente tu per ovvie ragioni non l'hai citato, però io ci tengo molto a dire questa cosa qui. Quando si acquistano delle piccole somme in Bitcoin, dal mio punto di vista sarebbe il caso di acquistarli su Lightning e poi quando si raggiunge una certa frazione si fa swap, si portano on-chain in modo tale che uno non si ritrova ad avere tanti piccoli UTXO e magari quando li vuole spendere le commissioni di rete su Bitcoin sono molto elevate e si ritrova a
Sì,
spendere
certo.
davvero tante commissioni. Però chi ascolta il podcast poi magari anche le altre puntate o quelle precedenti, ovviamente già qualcosina di questa roba sa. Tu ti trovi ovviamente e ti trovi a Lugano in questo momento, ma pensi che se tu fossi stato in Italia la tua esperienza sarebbe stata diversa? Sicuramente sì, ma quanto secondo te sarebbe stata diversa?
Orribile, scusate, no? Non perché c'è cioè, in Italia c'è cioè qualcosa di brutto, io sono milanese e torno spesso a casa, insomma, però io lo so quanti sono gli esercenti a Milano che accettano. Avrei dovuto usare tantissimo Bitrefill, la verità è che molto probabilmente sarei andata meno fisicamente nei posti fisici e avrei utilizzato Bitrefill e farmi spedire le cose a casa. Quindi molto probabilmente sarebbe stato meno umano. Come tipo di esperienza, sicuramente sarei andata in quei posti che accettano anche per conoscerli e per vedere un po', insomma, chi sono questi eroi. Dall'altra parte, un altro dei vantaggi di Lugano, essendo piccolino, è proprio il fatto che era tutto a stretto raggio, quindi io ho trovato tutto quello che cercavo fisicamente vicinissimo e quindi questo aiuta, mentre Milano comunque è una città medio-grande e quindi magari trovi anche il bar che ti accetta Bitcoin, ma se devo prendere mezzi pubblici o la benzina che devo pagare poi in Bitcoin per raggiungere quel posto lì, diventa tutto estremamente più complicato e quindi il fatto di avere tanti esercizi ravvicinati cambia parecchio l'esperienza, sicuramente.
Assolutamente, io quello che sto riscontrando anche per via indiretta da quello che mi raccontano anche i miei studenti è che in Italia c'è sicuramente un terreno molto molto fertile, non tanto per una adoption come quella che sta avvenendo a Lugano, ma stiamo vedendo che si stanno creando delle piccole comunità, magari private, magari riservate, dove di fatto in un modo o in un altro poi si riesce a fare qualsiasi cosa. Inoltre l'offerta di
Certo.
Bitrefill in Italia è molto più variegata rispetto a
Sì, è
quella
più
di
ampia. Sì, Sì, è vero.
Di sì, Lugano, sì. Della Svizzera, quindi ecco, secondo me la sfida in Italia non sarebbe fallita. Conosco di persone che vivono tranquillamente in Bitcoin anche in Italia, vivono sotto traccia, però lo fanno in maniera molto agevole. Certo. Però certo, le modalità sicuramente sarebbero state molto molto differenti. Ti faccio...
Sì, qui è veramente non così difficile, devo dirvi la verità, però cose da sistemare ci sono sempre.
Assolutamente sì. Ti faccio una domanda che esula un po' da questo discorso. Mi fanno spesso questa domanda magari le persone che si avvicinano, si appassionano a Bitcoin, si fanno prendere dall'entusiasmo, riscontro, poi tu mi dici o mi smentisci ovviamente senza nessun problema, riscontro che spesso i Bitcoiner quando si guardano attorno si sentono un po' da soli, nel senso che si è ancora guardando le proprie magari cerchie ristrette, un po' da soli, no? Secondo te come si gestiscono, se c'hai una tua esperienza, i rapporti con i no-coiner? Certo. Perché nella mia esperienza, quando ci si rapporta con un no-coiner e si parla di Bitcoin, dopo un po' si alza una sorta di barriera e si dice, aspetta, io di questa roba qui non voglio parlare. Tu come la vedi questo aspetto dei Bitcoin?
Allora, lo dobbiamo accettare, infatti il valore della community e gli incontri anche informali, non solo necessariamente le grandi conferenze tra Bitcoiner, sono veramente qualcosa che ci ricarica, perché poi di fatto quando torni nel mondo dei no-coiner tutti i discorsi ti sembrano non avere particolare senso, provi quella fatica a relazionarti, però diciamo è fondamentale alternare le due modalità, uno perché siamo comunque in mezzo ad altre persone nel mondo, ma anche per portargli insomma la nostra esperienza, quindi ben venga la contaminazione, però capisco il disagio, capisco la fatica di non riuscire a affrontare certi discorsi, capisco che l'incontro con Bitcoin ti cambi il mindset in positivo, per cui ti senti più protetto, vorresti che le persone intorno a te capissero questa cosa e ti sembra assurdo che non la capiscano perché è così importante e fondamentale, ed è quindi estremamente frustrante. Quindi avere la propria comunità anche piccola di Bitcoiner, ti vedi una volta a settimana, famosi esperimenti del Satoshi Spritz, del Bitcoin Beer, sono fondamentali, ti ricarichi, parli di queste cose, ti aggiorni su quello che sta succedendo su Bitcoin, e in questo modo secondo me riesci a tenere tutto insieme. Quindi una volta ancora, la comunità di Bitcoiner è una ricchezza estrema da non sottovalutare, e effettivamente anche in Italia sono veramente tante le occasioni ormai per fare comunità.
Assolutamente. Ti faccio l'ultima domanda e poi andiamo in chiusura. È una domanda un po' difficile, lo dico per chi ci ascolta. Ovviamente Mir, come neanche io, non ha la sfera di cristallo. È una domanda così in cui ci divertiamo a rispondere, ma non vuole avere la pretesa di essere la verità. Mir, tu come vedi l'adozione di Bitcoin tra 10 anni? Vedi un'adozione un po' più cypherpunk, come piace a me, e una grande spinta per la libertà individuale, oppure vedi Bitcoin ingabbiato da KYC e intermediari di dubbia provenienza, diciamo così?
Entrambe. Le vedo entrambe, mi piacerebbe dire che vedo solo quella cypherpunk, ma ci sarà uno dei modi in cui fermi tra virgolette Bitcoin è proprio ingabbiarlo, come adesso se esistono carte di credito KYC e non KYC, come esistono wallet custodial non custodial, open source non open source. Purtroppo esisteranno alternative cui sembra Bitcoin ma non è Bitcoin, è un Bitcoin controllato, sperabilmente meglio di insomma del CBDC e di esperimenti del genere, che tanto ci saranno, perché c'è il grosso rischio appunto della moneta programmabile. Quello che forse mi spaventa di più rispetto al Bitcoin ingabbiato, vabbè sì, certo c'è possibilità di truffa, c'è possibilità, cioè insomma non riesci veramente a controllarlo come quando è libero e super cyberpunk, ma la CBDC, quello che è spaventoso, essendo moneta programmabile, toglie anche alcune libertà che ancora esistono nella moneta fiat, perché il contante certo è soggetto all'inflazione come tutto il resto, ma ha un discreto margine di libertà per l'utilizzatore. Quindi quando si va invece verso la digitalizzazione e programmabilità verità della moneta, in cui ti possono essere tolti i diritti da un momento all'altro proprio sulla singola transazione, su tutto quanto. Quello mi spaventa molto, perché a quel punto è una Uber banca che controlla veramente tutto, sa tutto di te e lo può fare in maniera estremamente efficiente. Quindi Bitcoin sarà sicuramente ingabbiato, sarà preso dalle istituzioni. Il vero rischio, che non è un rischio, come dire, cioè, purtroppo temo sia inevitabile, saranno le CBDC e Bitcoin come alternativa veramente forte, che sicuramente sarà adottata da più persone, perché comunque anche le esperienze degli ultimi anni insegnano che comunque quando ci sono situazioni più estreme, poi alla fine le persone, molte delle persone, non tutte, ma si svegliano perché hanno necessità. Ora siamo ancora in una situazione in cui la maggioranza delle persone stanno bene, non gli chiudono il conto per nessun motivo, ma quando questa cosa diventerà più comune o più spaventosa, ovviamente l'alternativa di Bitcoin, che è già esistente, che c'è già, perché sai, questa è anche un'altra cosa importante, non è un qualcosa su carta, c'è già, funziona bene, esiste, quindi molto spesso si parla di alternative utopiche, Bitcoin è già qui e quindi sarà pronto ad essere accolto e adottato dalle persone che gradualmente ne avranno bisogno. Peccato, potevano averlo prima, potevano farlo in tempi più di pace, infatti non ci fermiamo mai dall'educare, nel portarlo in giro. Penso che anche per te sia proprio uno sforzo con questo podcast, proprio di insegnare le basi, perché c'è questa passione, c'è questa voglia di veramente di coinvolgere più persone possibili, però ognuno arriva col proprio tempo, ahimè, e con spesso quando ne ha bisogno, e sempre più persone, vedo, nei prossimi 10 anni ne avranno bisogno, quindi essendo una tecnologia che funziona molto bene, con delle caratteristiche eccellenti, un tool incredibile, automaticamente il bacino di adozione aumenterà.
Assolutamente vero, le CBDC sicuramente fanno paura a tutti, ovviamente potranno, in base a tutta una serie di equilibri, come si sposteranno, essere addirittura, dal mio punto di vista, uno slancio per alcune persone anche ad avvicinarsi a Bitcoin, perché nel momento in cui quello che prima potevi fare non lo puoi fare più e lo puoi fare solo con Bitcoin, penso che lì ci sia ben poca scelta. Però certo, tutti siamo spaventati dall'avvento delle CBDC. Ok Mir, a me ha fatto davvero tanto piacere questa chiacchierata, è stato un onore, non ti nego che sono anche stato abbastanza ansioso, perché per me sei un personaggio di spicco e veramente ti ringrazio del tuo tempo e di essere venuta qui a raccontarci la tua esperienza.
Ti ringrazio tantissimo, anche per me è un onore, insomma, parlare di questa sfida che è stato un esperimento, ma che a cui credo molto, perché appunto adesso abbiamo passato la torcia e vogliamo farla diventare appunto una cosa più strutturata e più costante, perché è un'altra occasione di sensibilizzazione e di dimostrazione della potenza di Bitcoin. Quindi avere insomma il tuo pubblico che ascolti questa sfida mi fa veramente molto piacere, e grazie mille anche delle tue domande.
Fantastico. Io come al solito auguro una buona giornata o una buona serata a seconda della parte del mondo in cui siete. Un forte abbraccio a tutti e ci vediamo settimana prossima. A presto.